Modem.
Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato al suo esercito di effettuare attacchi in diverse località della striscia di Gaza.
At least 104 Palestinians, including 46 children and 20 women, were killed overnight in Gaza.
Che la tregua sia in bilico ormai è chiaro da forse quasi dall'inizio del cessate il fuoco.
100 a 300 camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza, on est loin des 600 prévus par l'accord. Pour plusieurs organisations internationales, les conditions du cessez-le-feu étaient de toute façon déjà violées sur le plan humanitaire.
Far saltare la tregua non vuol dire solo rimettere in gioco la guerra lì dove si sperava finisse, significherebbe anche mettere in discussione l'autorevolezza internazionale di Donald Trump. E non dimentichiamo che, tra l'altro, in questo momento a Gaza stanno intervenendo anche altri gruppi, altre bande, che hanno tutto l'interesse a mettere in difficoltà Hamas.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Renato Amadò a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Oltre 100 morti, quasi la metà bambini, molte donne, 3 giorni fa Israele ha sferrato un violento attacco contro la striscia di Gaza. Una rappresaglia contro le azioni di Hamas, accusata da Tel Aviv di aver ucciso un soldato e di barare sui cadaveri degli ostaggi. Una rappresaglia che non significa però, hanno tenuto a sottolineare soprattutto gli americani promotori della tregua in vigore da inizio ottobre, che la guerra è ricominciata. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona ha precisato che dopo l'attacco il cessate il fuoco nella regione è tornato in vigore. Ma Trump ha anche detto che Israele aveva il diritto di rispondere dopo l'uccisione di un suo soldato, anche se sembra che dietro le quinte abbia definito l'attacco sproporzionato. Il fatto è che Hamas ha preso le distanze da quanto accaduto, sostenendo di non avere contatti né controllo delle cellule nella zona dove è morto il soldato israeliano. In parole povere, non siamo stati noi. Ma se non è stato Hamas, allora è stato qualcun altro. Ma quindi quanto è forte la presa di Hamas sulla striscia? Chi sono i gruppi armati antagonisti di Hamas con i quali, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, è iniziato da parte di Hamas un regolamento di conti? Chi li sostiene? Chi ha interesse che si rafforzino? Ma anche come si sta oggi a Gaza? Cosa significa per la popolazione un attacco così devastante come quello di alcuni giorni fa, quando invece si sperava che la tregua reggesse? E gli aiuti che Israele aveva promesso di far entrare arrivano alla popolazione? Vedremo nel corso della puntata di provare a dare una risposta a queste domande. Lo facciamo con 3 ospiti. Saluto innanzitutto in collegamento video Giorgio Monti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency, da un anno a Gaza. Lei è in Italia per qualche giorno, ma tornerà a breve nella striscia. Allora le chiedo prima le speranze, la gioia e il sollievo per la fine dei bombardamenti israeliani e poi solo 2 settimane dopo un attacco con oltre 100 morti. Uno shock o lei se lo aspettava? La popolazione se lo aspettava?
Beh, purtroppo se lo aspettavano un po' tutti, anche perché il cessate il fuoco vero e proprio, inteso per quello che può sentire la popolazione, non è mai avvenuto del tutto. Intendo dire che i bombardamenti e le raffiche si sono sentite durante tutte queste settimane, io sono in Italia da 2 giorni, erano localizzate prevalentemente nella zona cosiddetta linea gialla, quella militarizzata ancora, però i bombardamenti ci sono sempre stati. La gente se lo aspettava al punto che non hanno lasciato i campi, per quanto estremamente scomodi e pericolosi, per tornare nelle città, un po' perché le città non ci sono, ma anche perché si aspettavano, come a gennaio, che poi la cosa non durasse.
Ecco, nelle ultime settimane, al di là di queste, diciamo, continue momenti di combattimenti e di raffiche che lei citava, ma c'è stato un miglioramento per quanto riguarda le condizioni di vita dei palestinesi, per quanto riguarda anche gli aiuti?
Allora, sul campo è cambiato pochissimo. Il fatto che non ci sia una guerra continua su tutta la striscia è sicuramente un vantaggio. l'abbiamo chiesto, io l'ho chiesto personalmente per un anno, e quindi il fatto che sia arrivato è sicuramente un'ottima notizia. Sono comparsi al mercato alcuni alimenti che non c'erano, come la frutta in particolare, non c'è ancora carne, non ci sono ancora uova, i prezzi sono ancora molto alti, ma sicuramente qualcosa è arrivato dal punto di vista del cibo. Tutto il resto no, dal punto di vista sanitario non abbiamo visto nessuna differenza e le strutture sono talmente danneggiate che ci vorranno anni per vedere differenze.
Sempre che, come tutti sperano, la tregua prosegua. Buongiorno anche a Naima Chicherio, in studio con noi, collega della redazione Esteri, da poco rientrata da Israele. Naima, tu segui da vicino il conflitto e i tentativi, tra l'altro, di porvi fine. Torniamo a questa rappresaglia di alcuni giorni fa di Israele al seguito dell'uccisione di un suo soldato. Dicevamo che Hamas ha detto non siamo stati noi, ma chi allora potrebbe essere stato? E vogliamo spiegare qual è la realtà interna alla striscia di Gaza?
Sì, a livello di gruppi armati presenti nella striscia la situazione è abbastanza complessa. Possiamo semplificare dicendo che appunto ci sono diversi gruppi armati che si dividono sostanzialmente in due fronti. Da un lato c'è Hamas e altri gruppi come la Jihad Islamica, di cui abbiamo parlato tante volte in questi due anni, che hanno preso parte ad esempio agli attacchi del 7 ottobre, e dall'altro ci sono dei gruppi anti-Hamas. Sono quattro gruppi principali, ciascuno ha il suo leader, ciascuno ha la sua storia, alcuni sono affiliati allo Stato Islamico, altri ad Al-Qaeda, altri ancora all'Autorità Nazionale Palestinese, sono o erano situati in zone distinte e secondo diverse inchieste giornalistiche che comunque lo hanno dimostrato, l'aspetto che condividono questi gruppi, che hanno in comune, è il supporto di Israele. Israele ha ammesso di aver incoraggiato, diciamo, questi gruppi armati, anche se non li ha nominati, e li ha incoraggiati appunto armati affinché potessero combattere Hamas dall'interno, quindi con le armi, ma anche proponendo alla popolazione una Gaza alternativa, una Gaza che non è quella di Hamas che governa la striscia da quasi 20 anni. Sui social si è per esempio visto uno di questi leader, Hossam Al-Astal, promettere cibo, acqua, protezione, un riparo alla popolazione. Ha anche parlato di libertà, cercando di attirare questa popolazione verso il sud, verso le zone che corrispondono proprio alle zone in cui Israele cercava di spingere, diciamo, gli sfollati da tutta la striscia. Quindi da un lato questi gruppi si sono venduti come dei protettori della popolazione, in realtà si tratta di personaggi o che avevano dei conti in sospeso con Hamas, ci sono ladri, trafficanti che sono andate a comporre questi gruppi criminali, che hanno ad esempio assaltato regolarmente i convogli umanitari, hanno sparato i conducenti di camion, hanno confiscato gli aiuti. Spesso si è accusato Hamas, non c'era solo Hamas dietro i saccheggi. E, hanno fatto diverse altre cose, rapimenti, si parla di rapimenti, di torture, e anche avrebbero ricevuto incarichi militari direttamente da Israele.
Quindi sono accusati da Hamas di essere dei collaborazionisti.
Sì, sono considerati dei collaborazionisti, e con il cessate il fuoco inevitabilmente è scattata anche la caccia al traditore. Sono circolati molti video con queste esecuzioni di piazza, se ne sono annunciate anche altre per il futuro. Quindi, diciamo, tornando a una delle tue domande iniziali, chi ha attaccato le forze israeliane martedì scorso a Rafah? Hamas dice non siamo stati noi, fonti sul posto dicono che oltre ad Hamas c'erano anche dei gruppi anti-Hamas, c'erano anche le forze, c'era anche l'esercito israeliano, un soldato è morto, Netanyahu ha risposto con bombardamenti molto intensi, la guerra non è ripresa, ma probabilmente solo grazie all'intervento degli Stati Uniti, che vuole assolutamente che il piano Trump tenga, funzioni, venga portato avanti.
Quindi si può dire che la guerra in questo momento tra Israele e Hamas è in una fase appunto di stallo, di tregua, ma che c'è una guerra tra fazioni palestinesi?
Allora, la guerra tra fazioni palestinesi c'è, Hamas si è subito attivato con il cessate il fuoco per riprendere le aree da cui Israele si era ritirato, ce l'ha fatta anche in modo abbastanza rapido e impressionante. e questo anche grazie alle armi su cui è riuscito a mettere le mani, che Israele aveva fornito a questi clan, a questi gruppi armati. Si è impadronito appunto di armi, anche di veicoli, di denaro, di munizioni. Hamas ha arrestato decine di miliziani, alcuni sono stati giustiziati, circa poco più di 30, altri hanno accettato una proposta di amnestia, ed è importante anche dire che comunque questi clan non hanno un supporto significativo da parte della popolazione, perché appunto sono considerati dei banditi. La guerra è in corso ancora, ma il destino e il corso di questa guerra dipende però ancora da Israele e da quanto sostegno gli darà, perché questi gruppi anti-Hamas sono per lo più nella zona gialla controllata da Israele, da cui comunque ricevono ancora protezione.
Buongiorno anche a Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica, nostra collaboratrice per il Medio Oriente. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, abbiamo sentito, ci sono le accuse di collaborazionismo con Israele nei confronti di questi gruppi antagonisti di Hamas, ci sono legami con, abbiamo detto, Al-Qaeda, lo Stato Islamico, eccetera, ma cosa possiamo dire per quanto riguarda eventuali sostegni che questi gruppi hanno o collegamenti che hanno con, diciamo, quanto sta intorno a Israele e alla Palestina, penso a vari stati o altre organizzazioni?
La realtà è che, come diceva la collega, i gruppi sono sostenuti principalmente da Israele. La strategia di Israele nella striscia di Gaza è sempre stata quella di divide et impera, dividere per così controllare. Lo ha fatto in questi ultimi 20 anni in funzione anti-autorità nazionale palestinese, che vuol dire che ha lasciato crescere Hamas, ha lasciato che i soldi del Qatar, che sono sempre passati, bisogna dirlo, con l'avallo di Israele, con i controlli di Israele, andassero ad Hamas senza nessun poi controllo finale, perché quei soldi sono serviti a costruire tunnel, a comprare armi. Ecco, questo è stato fatto contro la possibilità che l'autorità nazionale palestinese potesse prendere davvero un potere reale su Gaza. Questo è quello che è successo e questo è quello che succederà in futuro nella chiave di lettura di Israele. Questo è quello che loro vogliono: finanziare i signori della guerra, finanziare le bande, finanziare qualunque cosa purché non ci sia una vera autorità palestinese in grado di prendere in mano la striscia. Una volta l'alternativa doveva essere per forza alla ANP, oggi l'alternativa deve essere alla ANP e ad Hamas. Tant'è vero che alle autorità nazionali palestinesi Israele non riconosce nessun ruolo nel futuro della striscia.
Ecco, Giorgio Monti, ricordo, medico e coordinatore di Emergency a Gaza. In mezzo a tutto questo c'è la popolazione. Ricordo che lei in un'intervista qualche settimana fa alla nostra televisione aveva raccontato di non aver mai sentito tra le persone delle quali vi occupate qualcuno inneggiare ad Hamas, ma che anche le critiche al movimento non sono esplicite perché c'è paura comunque di rappresaglie. Ecco, con questa situazione di regolamento di conti, di altri gruppi armati che coesistono con Hamas nella striscia, immagino che la paura e le difficoltà per la popolazione non facciano che aumentare.
Certamente, la popolazione è disperata, ma è anche molto confusa, nel senso che non c'è un chiaro riferimento a chi possa prendere il comando. Le analisi fatte finora sono molto puntuali, molto precise. In realtà, peraltro, si è aggiunta un'altra variabile che nelle ultime settimane si sono ricominciati a vedere per le strade i controlli fatti da persone armate, vestite di nero, quindi verosimilmente affiliati ad Hamas, che quindi danno una dimostrazione di forza sul campo. Ci si riferiva prima al fatto che la gente si potesse affiliare a queste bande, che sono in effetti considerate bande di criminali, ma soprattutto che non hanno il controllo del territorio. Quindi la gente non ha possibilità di rivolgersi a qualcuno per fare un'eventuale rivolta pacifica anche. Quindi la disperazione continua, non c'è possibilità di avere, per esempio, un'autorità di polizia riconosciuta. In alcune fasi si pensa possa essere Hamas, in altri casi sono delle dei gruppi armati che vanno in giro a fare la scorta ai viveri, che vanno in giro a fare però anche a volte razzie. Quindi la grande confusione che è stata ovviamente generata da Israele sta continuando a fare molte, molte vittime sulla gente, anche in termini proprio di sicurezza e di possibilità di vita normale.
Ecco, dottor Monti, lei, quella di Gaza, non è la prima guerra che ha vissuto altri contesti di guerra nei quali anche bande rivali, gruppi armati si contendono il potere, il territorio, dove alla fin dei conti vige la legge del più forte. Cosa significa per gli operatori umanitari lavorare in questo contesto? Io immagino che banalmente, anche semplicemente per passare da alcune strade, ci si debba accordare con chi detiene il potere su quel territorio. Ecco, come ci si muove?
Dobbiamo essere molto attenti, e dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo sul terreno. Durante la guerra il controllo lo dava l'esercito israeliano, si mandavano delle mail, si spiegava qual era il percorso che avremmo fatto. Poi abbiamo trovato più volte dei posti blocco. Anch'io l'ultimo giorno prima di uscire ho trovato un blocco sulla strada, ci hanno controllato, ci hanno chiesto chi eravamo e ci hanno lasciato andare. Tanti dei problemi che capitano quotidianamente sono legati proprio al fatto che non c'è però un'autorità a cui fare riferimento. Quindi si esce di casa e si sta sempre aggiornando sulle chat della sicurezza, anche con UN e le altre organizzazioni della sicurezza, per sapere se in quell'area ci sono combattimenti, se in quell'altra area ci sono scontri. Noi ci muoviamo con attenzione, ci muoviamo consapevoli del fatto che sul campo al momento c'è confusione e potenzialmente si potrebbe essere coinvolti in un conflitto a fuoco in qualunque parte della striscia.
Ecco, chiaramente questa situazione di confusione rende ancora più complesso il proseguo del piano di pace. Naima, torno da te. Ieri Hamas ha riconsegnato altri due corpi di ostaggi israeliani, ne restano ancora 11 a Gaza, ma la grossa preoccupazione degli analisti è per quello che succederà dopo, quando tutte le salme saranno state riconsegnate, se accadrà, e cioè quando poi si discuterà del disarmo di Hamas, della forza internazionale che dovrebbe garantire la sicurezza e in generale della governance futura della striscia. Allora, vedendo quanto sta facendo Hamas, al quale si chiede appunto di disarmarsi, di farsi da parte, eccetera, come si sta muovendo?
Ma si è ancora alla ricerca del compromesso, in particolare per i temi che hai appunto evocato tu, come il disarmo, malgrado quello che dice Trump, che usa sempre toni molto duri, molto netti, molto minacciosi, e dice sempre che ci sarà un disarmo totale con le buone o con le cattive. In realtà alcuni intermediari di Hamas nei negoziati hanno detto che potrebbe essere concesso ad Hamas un disarmo parziale, quindi potrebbero poter tenere le armi difensive come fucili, rinunciare a armi offensive come missili, e potrebbero anche accettare un congelamento del loro arsenale, quindi non accumulerebbero più armamenti. Su questo si sta trattando, come su altre cose, appunto il futuro governo di Gaza, la costituzione di una forza di polizia palestinese, come è stato evocato poco fa dal dottore. Ci sono delle cose anche che non sta facendo, proprio per le preoccupazioni legate al dopo, in particolare con la restituzione dei corpi degli ostaggi a Israele. Secondo l'intelligence israeliana, ma questa è la versione di Israele, in realtà Hamas sarebbe in grado di restituire altri corpi. Prima dicevano 6, poi 4, il numero preciso non lo sappiamo, non sappiamo se sia vero. È vero però che Hamas sta procedendo a rilento, ha delle difficoltà pratiche legate allo stato della striscia, alla mancanza di mezzi che gli sono riconosciute, però è anche vero che sta rallentando il processo. Si è visto in particolare questo video che è stato pubblicato credo all'inizio della settimana, di una quindicina di minuti, in cui si vede Hamas che ricopre un corpo di terra e poi va a dissotterrarlo in presenza della Croce Rossa, simulando un ritrovamento che così non è stato, perché erano i resti di un corpo che era già stato restituito nei mesi scorsi.
Quindi in sostanza anche Hamas non sta, diciamo, non si sta smilitarizzando e non sta consegnando forse gli ostaggi nei tempi e nella velocità nei quali potrebbe farlo. Francesca Cafferri, torno da te, lo ricordo, sei giornalista della Repubblica, riferisci frequentemente anche per noi sul Medio Oriente. La pretesa appunto degli israeliani e degli americani, come diceva Naima, di vedere Hamas dissolversi, scomparire, esiliarsi, non sembra quindi definitivamente essere realistica. Sappiamo che ci sono altri attori, altri mediatori che sono intervenuti per diciamo favorire questo accordo di pace voluto dagli Stati Uniti, penso in particolare al Qatar o alla Turchia, ma c'è anche l'Egitto, l'Arabia Saudita, eccetera. Ecco, questi mediatori, da sempre vicini, alcuni soprattutto di loro, a Hamas, che cosa si immaginano per il futuro di questa organizzazione?
Ah, si immaginano un cambio di casacca, che sia un cambio formale, che accontenti prima di tutto Donald Trump e poi il resto da internazionale, ma che non sia assolutamente un cambio sostanziale. Parlando del Medio Oriente, di una zona dove le alleanze politiche e sociali cambiano, ma poi alla fine è difficile che cosa cambi veramente. Allora il piano del Qatar e della Turchia è questo: cambiare casacca Hamas, mandare in esilio i pochi rimasti, sono massimo 30, fra i leader del gruppo, diciamo riassorbire le milizie all'interno di una forza che dovrà esserci a Gaza, che la chiamiamo polizia, forza di emergenza, questo è tutto da vedere, ma insomma ci sarà a un certo punto una forza palestinese incaricata di tenere il controllo. Ecco, nessuno deve stupirsi se il cuore di questa forza sarà costituito da uomini che adesso fanno parte di Hamas. Questo è il piano del caso e della Turchia. Chiaramente Israele un piano simile non lo può accettare, ma la capacità di Israele di muoversi in maniera indipendente su questa crisi è estremamente limitata politicamente da Donald Trump, ma anche dal punto di vista finanziario. A un certo punto dovremo iniziare a parlare veramente di ricostruzione. Il dottore l'ha detto, gli ospedali sono a pezzi, non ci sono le scuole, non ci sono le case. Gli unici in grado di mettere i soldi per questa ricostruzione sono i paesi del Golfo, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, e quindi pretenderanno di avere un ruolo nel domani di Gaza. I sauditi in particolare pretendono, lo vedremo nei prossimi giorni quando MBS andrà a Washington, che da questa crisi nasca il nucleo, l'inizio di uno Stato palestinese, una qualche forma di riconoscimento e di rafforzamento dell'ANP. Quindi loro questo chiedono, mentre il Qatar e la Turchia chiedono che Hamas resti al potere. L'Egitto, da parte sua, è una forza importantissima perché è lì, fisicamente, al confine, controlla alcune delle bande di cui ha parlato prima la collega, e quindi senza gli egiziani non si va da nessuna parte. Ecco, gli equilibri che si stanno muovendo in questo momento sono tantissimi, non sono per niente chiari, ma saranno fondamentali per dare forma al futuro di Gaza, un futuro che difficilmente sarà soltanto quello che vorrebbe Israele.
Ecco, però tu parli di quello che vorrebbe Israele, il fatto che ci siano queste pressioni molto forti nei confronti del governo di Netanyahu da parte degli americani, che per esempio si sono recati con vari esponenti in Israele quando il Parlamento israeliano ha votato una prima bozza di una legge che vorrebbe annettere la Cisgiordania per insomma bloccare questa azione che chiaramente non avrebbe fatto altro che peggiorare le relazioni tra palestinesi e Israele. Ecco, all'interno di Israele questo atteggiamento, questo controllo è criticato non solo dagli alleati di governo di Netanyahu, ma leggevo in un articolo tuo che si parla di babysitting, no? Anche sui giornali israeliani. Quindi quanto Israele può accettare questo babysitting?
Beh, Benjamin Netanyahu, detto Bibi, appunto, è un maestro di cambiare cappelli, lo chiamano il mago, l'altro grande soprannome è Bibi il mago, e quindi lui sta cercando di mantenere questo equilibrio fragilissimo fra i suoi alleati, e le pressioni degli americani. Nei giorni scorsi sono arrivati Rubio, Kushner, Witkoff, Vance. Ecco, questo è babysitting, fare pressione costantemente. Ma alla prima occasione utile, e quindi la restituzione di un corpo che non era quello che doveva tornare, Netanyahu ha scatenato l'inferno su Gaza. 100 morti in una notte sono un numero altissimo, non c'è stata una rappresaglia minima, c'è stata una rappresaglia enorme, che è quello di cui lui aveva bisogno per tenere buoni i suoi alleati di governo. E quindi ci sarà sempre, assisteremo sempre in queste settimane, in questi mesi, a un bilanciamento fra un eccesso da una parte e una dall'altra. Purtroppo a pagarne le conseguenze sarà la popolazione di Gaza.
Ecco, dottor Monti, a pagarne le conseguenze sarà la popolazione di Gaza. Sono mesi che si ripete ovunque che la situazione non è assolutamente in alcun modo sostenibile, che bisogna fare qualcosa per trovare una qualche soluzione, ma la realtà è che, per quello che abbiamo sentito fino adesso anche dalle nostre due colleghe, il futuro sembra tutto fuorché che positivo, insomma.
Soprattutto non è positivo il presente. Le persone non hanno alternative. Le persone non tornano a Gaza perché Gaza non c'è più, perché per tornare a Gaza devono spendere soldi che non hanno. Per uscire da Gaza hanno speso fino a $4,000 per costruire una tenda sulla spiaggia. Le strutture sanitarie non ci sono, sta cominciando un altro inverno. L'anno scorso nella zona di Al-Marwaz, dove abbiamo le nostre cliniche, 4 bambini sono morti di freddo. Questa è la realtà oggi. I Gazawi non hanno tempo degli accordi internazionali, hanno bisogno di un supporto immediato. La guerra per loro non è finita, la guerra è sempre uguale, perché non hanno un posto dove andare, non hanno cibo buono, non hanno acqua pulita. L'80% di Gazawi beve acqua contaminata o salmastra. Quindi non c'è tempo per la gente, è già troppo tardi, considerando che andiamo anche verso appunto l'inverno, e quindi i bambini, che sono una popolazione particolarmente fragile, assieme agli anziani, pagheranno anche questo al costo della guerra. È veramente una situazione drammatica. Temo che l'attenzione logica dovuta agli aspetti dei bilanciamenti geopolitici non tengano conto ancora una volta del fatto che stanno pagando persone che certamente non hanno chiesto questo.
Ecco, Naima, il dottor Monti ci dice non c'è tempo, non c'è più tempo, ma per quanto riguarda i passi successivi di questi accordi di pace, che prevedono appunto per esempio l'istituzione di una forza internazionale che dovrebbe garantire la sicurezza a Gaza, anche qui siamo in alto mare.
Siamo in alto mare, però in realtà nessuno si aspettava di aprire una scatola con dentro pezzi tutti ordinati, un piano da implementare con scadenze rispettate e quant'altro. È vero che ci sono stati diversi imprevisti, c'erano ad esempio dei paesi che si erano detti disponibili a farne parte, poi quando Hamas ha mostrato di essere capace di riprendere il controllo così in fretta, forse non hanno fatto un passo indietro, ma hanno comunque tirato il freno a mano, perché cosa succederebbe se le truppe di questi paesi restassero coinvolte in scontri armati con Hamas o venissero colpiti dai bombardamenti israeliani? Probabilmente la situazione peggiorerebbe. Quindi c'è uno stallo anche dovuto appunto agli imprevisti che si sono verificati sul campo in questi giorni. Poi, come evocava Francesca Caferri, anche il fatto che Israele vuole avere l'ultima parola, quindi ancora si sta trattando, forse non ha il peso specifico dei paesi del Golfo, ma c'è per esempio anche la Turchia. Israele ha detto che non accetterà la sua presenza sul suo territorio, però la Turchia nel contempo ha avuto un ruolo importantissimo nel convincere Hamas durante le trattative che poi hanno portato all'accordo di cessate il fuoco. Quindi è molto difficile escludere Ankara. È vero però che i rapporti tra Turchia e Israele non stanno migliorando. Soltanto ieri il presidente turco Erdogan ha incontrato il cancelliere tedesco, si è parlato di Gaza e ha usato i soliti toni molto duri, parlando di genocidio, eccetera. Quindi diverse cose sono ancora da definire, però piano piano comunque questo centro di comando civile e militare prende forma. Sappiamo che adesso ci sono rappresentanti di 14 paesi nel sud di Israele, e poche ore fa la stampa americana ha detto che che prossimamente è da definire, gli Stati Uniti presenteranno un piano reale per la creazione di questa forza, in cui dovrebbe essere appunto presente anche una forza di polizia palestinese addestrata da Stati Uniti e altri paesi.
Ecco, vedremo allora, seguiremo anche con l'attualità giorno per giorno quelli che saranno gli sviluppi della situazione nella striscia di Gaza. Io prima di chiudere vorrei tornare da Giorgio Monti, che ricordo è medico e coordinatore di Emergency a Gaza. Vorrei tornare alla popolazione per una questione che riguarda la Svizzera, ma è un tema anche in altri paesi. Sono arrivati nel nostro paese alcuni minori provenienti dalla striscia di Gaza che necessitano di cure mediche. L'arrivo di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie però non è ben visto da tutti. C'è chi teme che possano, soprattutto i familiari, costituire un pericolo per la sicurezza della Svizzera, perché magari vicini ad Hamas. Ecco, allora le chiedo, lei che opera sul campo a Gaza, che cosa può dire del fatto che questi bambini vengano accolti in strutture ospedaliere fuori dalla striscia?
Dico che sono meritori i paesi che lo fanno, dico che sono ancora molto pochi, ricordo che 15.600 pazienti sono in attesa di essere evacuati per malattie gravi. Io riesco a vedere in queste persone che hanno difficoltà estreme, facilmente curabili nei nostri ospedali italiani e svizzeri. Non riesco a vederci dei nuclei armati, perché sono persone che hanno sofferto molto e che hanno bisogno di assolutamente necessità di essere curati. Purtroppo non si riesce a fare abbastanza anche per queste persone, sono davvero tanti i pazienti in attesa di essere trasferiti che meritano, secondo me, una chance dal punto di vista sanitario.
Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna lunedì.